Vi confido che sono emozionato nel prendere la parola in questa liturgia di saluto al carissimo Ernesto. Innanzitutto perché ci ha messo molti tranelli, ci ha dato molte indicazioni. Voleva che la sua partenza fosse un po' in sordina, in punta di piedi, senza troppe cerimonie, senza troppe parole. E credo di aver intuito perché, pensando in questi giorni alla sua personalità, ai tanti discorsi anche fatti insieme, io penso che lui temesse che questa liturgia finale potesse nella comunità essere una sorta di definizione della sua personalità. E invece lui voleva essere libero fino in fondo, che nessuno scrivesse una biografia, perché per lui la biografia, l'identità e il mondo interiore erano spazi aperti che lasciavano intuire molte regioni ancora da esplorare nel suo percorso di ricerca. Per cui obbediremo, non diremo delle frasi conclusive sulla sua vita, né cercheremo di tracciarne la biografia. Di certo non gli permettiamo di impedirci di dire quanto dolore abbia suscitato in noi la sua partenza, anche così improvvisa. Quanto ci mancherà in questa Chiesa la sua voce, che se fosse stato qui oggi, sebbene il coro sia particolarmente nutrito, probabilmente sarebbe stato sopraffatto dal suo timbro caldo e dalla sua voce forte, dal suo impeto nel canto, che riusciva a trasformare davvero le nostre liturgie in momenti anche particolarmente solenni, obbligando l'organista a mettere qualche registro in più quando lui stava cantando. Personalmente mi mancherà il profumo del dopobarba che già dal centro del cortile si sentiva quando lui veniva settimanalmente a prestare il suo servizio in parrocchia, facendo il portinaio in alcune giornate della settimana. Così come mi mancheranno le immancabili colonne sonore che quando lui era lì nella prima stanza del corridoio degli uffici sentivamo, opere d'arte, spesse volte messe da Requiem. E era un uomo che non stava mai fermo, era continuamente in ricerca, era collegato online con mille fonti e se ne nutriva continuamente. Così come mancheranno i suoi saluti veloci ma fermi, che indicavano sobrietà nella relazione ma anche tanto senso di appartenenza. Questo non possiamo dire, non possiamo tacerlo, perché questo ci viene dal profondo del cuore. E da lui ho pensato, riceviamo quattro chiavi che ci permettono di sostare insieme nella scrittura che abbiamo appena ascoltato, che cercheremo di comprendere a partire da quelle quattro chiavi che credo siano un po' l'essenza della sua vita, della sua ricerca personale. La prima è la chiave dell'ascolto. Come vi dicevo, Ernesto era un uomo che ascoltava molto. E infatti questa chiave ci apre il libro del Deuteronomio, dove si dice che la prima grande sorgente della sapienza, che poi diventa anche l'anima della comunicazione del sapere, e lui era un maestro, ebbene, non sono le tante risposte, ma sono l'attitudine all'ascolto, all'ascolto dell'altro, all'ascolto delle domande più profonde che stanno nel cuore, l'ascolto della vita che ti sta attorno. Lui, insieme a Daniela, ha insegnato per tanti anni, anche all'estero, in Somalia, in Svizzera, in Francia, e credo che il Deuteronomio, consegnandoci questo Shema Israel, ascolta Israele, dica qual era la sorgente del suo sapere, che era questa ricerca importante, e qual è la sorgente della sapienza a cui anche noi dobbiamo continuamente attingere se vogliamo nella vita dare contenuto e forma ai nostri sentimenti. L'uomo biblico non è l'uomo delle risposte, l'uomo biblico è l'uomo delle domande, È l'uomo che nel mentre cammina trova sempre ulteriori motivi per radicalizzare la domanda. Scriveva Umberto Galimberti che la risposta più intelligente non è quella che chiude un discorso, ma quella che radicalizza la domanda, aprendone un altro a un livello ancora più profondo. E l'uomo spirituale quindi non è l'uomo del dogma, l'uomo delle risposte completate, ma è l'uomo che, facendo strada nella vita, continua a radicalizzare le domande fondamentali sull'esistenza e sul futuro dell'esistenza. Ecco, a me sembra che Ernesto fosse un uomo così. E nello stesso tempo a me sembra che questo sia un lascito importante, perché di fronte alla questione irrisolta della vita o c'è un atteggiamento dogmatico, o c'è un atteggiamento cinico, o c'è la terza via, che è quella di continuare a cercare, senza mai rassegnarsi, non spaventandosi anche di quella parte incredula che ci abita. Scriveva l'allora vescovo di Milano, Carlo Maria Martini, che in noi c'è un dialogo costante fra un credente e un non credente, e finché siamo in questa vita, questo dialogo rimane irrisolto, rimane incompiuto. La seconda chiave è quella della responsabilità. Sentire che tutto questo patrimonio di ricerca personale non è un bene da tenere soltanto per sé. Ernesto come educatore, ma anche come membro attivo di questa comunità, e Don Cracina, che è qui in chiesa, Don Giordano, è anche testimone di altri luoghi dove lui andava a portare silenziosamente, discretamente il suo servizio, indica anche quella cittadinanza attiva, che è sempre un segno di costruzione di civiltà. L'uomo che cerca, l'uomo che interroga, l'uomo che matura interiormente è chiamato ad una importante condivisione. Per quello nella pagina del Deuteronomio lo Shema Israel culmina con un atto di responsabilità. Tutto questo tu lo racconterai ai figli e ai figli dei tuoi figli. E lo farai con quell'impeto che i rabbini dicevano doveva essere il segreto di un buon insegnante, che è quello di far percepire che tutto quello che tu hai nella vita conquistato sta accadendo in quel momento anche nella sua vita. C'è un adagio, un apologo rabbinico, che dice che un maestro che si era ridotto su una sedia a rotelle, paralizzato, dovendo spiegare al suo discepolo che cos'era la danza, a un certo punto si è tanto lasciato prendere da questa trasmissione profonda della danza che per potergliela spiegare si alzò in piedi e cominciò a ballare con lui. E questa è la sapienza, è quella passione grande che hai in corpo che nel mentre la comunichi trasforma la tua vita, ma trasforma anche la vita dell'altro. E noi parliamo di questa sapienza quando parliamo anche di promesse che riguardano la resurrezione e la vita eterna. E poi il Vangelo, che è il Vangelo che ha per protagonista Tommaso, il Didimo, cioè il gemello. Se voi sfogliate tutto il Vangelo di Giovanni, non trovate qual è l'altro fratello di Tommaso, il gemello. Tant'è che i biblisti dicono che Giovanni, con una certa ironia, ha voluto farci intuire che noi dobbiamo confrontarci da fratelli con quell'uomo dubitante che c'è nel Vangelo. Ma Tommaso è l'uomo del dubbio, ma nello stesso tempo anche l'uomo dell'appartenenza. È l'uomo che non si dà pace. E mentre tutti i confratelli sono chiusi per paura di essere coinvolti nello stesso destino di Gesù, lui gira per Gerusalemme, continuando a porsi delle domande sul senso di quello che è accaduto, sul senso di quella croce, sul senso di quella resurrezione. E mi ha emozionato sapere che circa 20 anni fa, con una Bibbia in tasca, Ernesto abbia fatto tutto il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi. È un po' come Tommaso. Domande importanti, un fremito di fede, un bisogno di risposte non ancora trovate, ma non da sedentari, non da avviliti, ma da cercatori. E la grandezza di Tommaso è che questo dubbio aperto, che diventa il motore di ricerca di un'esistenza intera, non lo tiene fuori dalla comunità. E infatti Tommaso, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, viene fotografato con tutto il suo mondo interiore all'interno della comunità dei credenti. E questo era Ernesto fra di noi. Era una presenza che ci poneva delle domande, ma nel contempo un'appartenenza certa, una persona che sapevamo dove trovare, una persona che aveva sposato la comunità, in modo particolarissimo il coro Jubilate, dove era che più che un cantore era un amico fraterno di tutti coloro che due volte alla settimana incontrava per poi cantare la domenica insieme. Ecco quattro chiavi che ci vengono lasciate fra le mani nel mentre Ernesto sta partendo: quello dell'ascolto, della responsabilità, del dubbio come motore di ricerca e dell'appartenenza come luogo di condivisione. Io credo che sia un importante lascito, che nel mentre lascia aperte tutte le porte e lascia aperte tutte le strade possibili da percorrere, ci indica l'immagine di una persona significativa che è stata in mezzo a noi in modo trasparente, in modo autentico, in modo tenace, condividendo un lungo tratto del cammino della sua vita con quella realtà nella quale ora lascia le domande, lui che è arrivato nel luogo delle risposte, perché noi che stiamo per strada possiamo raccoglierle, farle nostre e continuare la stessa ricerca nella medesima direzione.